Allora, buongiorno e buona domenica. Coloro di noi che portano il gravoso carisma dell'insegnamento, perché quanti lo portano lo sanno che a volte è un carisma gravoso, lo possono esercitare in una varietà di modi e anche con varie enfasi. E alcuni degli insegnamenti che voi ascoltate, che noi tutti ascoltiamo, sono insegnamenti confermativi. Ossia sono delle prediche, sono degli insegnamenti che in qualche modo confermano cose che noi già sappiamo, ci rassicurano delle cose importanti della fede, ci ricordano quello che siamo soventi dimenticare e quindi sono messaggi che confermano quello che noi già in qualche modo sappiamo. Ci sono poi dei messaggi, degli insegnamenti che sono espansivi, ossia che espandono su quello che noi già sappiamo, forse aggiungendo di più delle nuove sfumature o anche delle nuove applicazioni, dei nuovi modi di vedere cose che già sappiamo. E penso che ieri in particolare abbiamo visto un po' di questo, un po' di espandere, forse ieri qualcuno mi diceva, penso era Deborah, diceva ma guarda, tutte quelle cose che tu dicevi ieri sull'impegno nella società, nella cultura, eccetera, e molti anche parlando hanno detto cose simili, sono cose che noi già facciamo, è anche questo che abbiamo visto adesso sull'impegno sociale della Chiesa, è una cosa che già molti di voi siete attivi in questo, però ieri in qualche modo abbiamo posto delle basi teologiche a questo impegno, quindi c'è stata un'espansione in questo modo e forse mettere altre fondamenta che possono sostenere questo che voi già fate e impegnate. Mi auguro anche che l'immaginazione di alcuni ieri sia stata, come dire, illuminata o accesa, in particolare nel pomeriggio, quando parlavamo dell'impegno della cultura. Io pensavo proprio questa mattina, mentre ero fuori a correre, pensavo a, non, sì, ecco le vedo, alcune delle giovani ragazze che sono qui, che forse o state facendo liceo, state scegliendo quale liceo fare, eccetera, come sarebbe bello per voi sognare di essere la futura Maria Montessori, se vi piace l'educazione. No? Oppure a qualcuno di sognare di essere il Soren Kierkegaard di questa generazione, filosofo cristiano che ha interagito con la sua cultura e ha dato vita a tutto un movimento del quale molti di noi ancora traggono beneficio. Quindi avere l'immaginazione per i nostri giovani, per il futuro e anche per voi come Chiesa, immaginate di poter dire un domani la Chiesa di Asti è quella che ha creato il clima e la cultura dove una giovane della nostra Chiesa è diventata Maria Montessori, o è diventata qualcuno che poi ha portato un contributo duraturo nella storia e nella cultura, o anche un futuro Caravaggio, se vogliamo andare nel campo dell'arte o della musica, insomma, non mi allargo, però ecco, messaggi che espandono e mi auguro che ieri questo lo Spirito di Dio lo abbia fatto intanto che interagivamo con la sua parola. Ci sono poi anche delle volte in cui noi insegnanti, oltre a confermare e a espandere, facciamo dei messaggi valutativi, ossia dove valutiamo cose che già crediamo e le valutiamo con un occhio critico. E penso questo deve essere un atto di umiltà, di dire quello che noi crediamo, quello che noi facciamo, quello che noi sappiamo, quello che abbiamo ereditato dalle nostre tradizioni cristiane, evangeliche, se vogliamo, può darsi che non sia perfetto, può darsi che sia migliorabile, può darsi che ci siano dei mosconi nel prosciutto, può darsi che il vino che beviamo sa di tappo. E così guardiamo allo specchio, proprio come dice Giacomo, e guardiamo nella parola per vedere il nostro volto. E se abbiamo la marmellata, stamattina sono uscito, Silvana dice, Marvi, c'è le molliche di pane tra sopra il naso, ma no, sarà la pelle secca, no, è proprio mollica di pane, no? L'ho tolta, sì, ok, l'ho tolta. E così a volte specchiandoci nella parola di Dio c'è questo elemento valutativo, dove noi valutiamo quello che crediamo, forse per vederlo in un modo diverso. E questo forse è uno degli aspetti più che possono inquietare, sia noi come insegnanti che lo facciamo, sia poi chi ascolta può creare, come abbiamo detto ieri, un po' di incertezza, di insicurezza, però noi confidiamo che lo Spirito di Dio, proprio come il fuoco che dicevamo ieri, possa bruciare via parole inutili dette in questi giorni e possa far rimanere forse nuovi modi di riconsiderare in particolare quello che abbiamo visto sulla Missio Dei, sulla provvidenza nella nostra vita e poi sul nostro impegno nella cultura. Allora, questa mattina, come promesso, andiamo a toccare l'ultimo argomento, la Missio Dei nella caduta. Quindi abbiamo visto la Missio Dei nella nostra vita personale, la Missio Dei nella cultura più ampia, la Missio Dei nella caduta. E la domanda che ci poniamo qua è in che modo la dottrina della caduta, cioè il fatto che noi viviamo in un mondo caduto, influenza la Missio Dei, e in che modo condiziona la missione di Dio nel mondo e quindi la nostra missione nel mondo e anche le aspettative che abbiamo di quello che Dio farà o non farà, in che modo tutto ciò è condizionato dal canovaccio della caduta. Così ieri abbiamo parlato della creazione, ricordate i quattro grandi momenti nella storia di Dio sono la creazione, la caduta, la salvezza e poi la redenzione finale. Questi sono i quattro grandi capitoli della storia dell'umanità. Ieri abbiamo visto la creazione, oggi consideriamo a vedere la caduta e io ritengo che la dottrina della caduta, ancor più della dottrina della creazione, è una delle dottrine più trascurate. È una dottrina a cui sì, in qualche modo sappiamo che è lì, tutti sappiamo che c'è Genesi 3, però in qualche modo è semplicemente la dottrina della caduta un preambolo alla dottrina della salvezza, che è quella che ci interessa veramente. Quindi noi andiamo forte sulla dottrina della salvezza, no? Andiamo forte sulla redenzione, sulla salvezza, sull'espiazione, tutto quello che ha fatto Gesù, lì andiamo forte, no? E la caduta, dice, beh, la caduta è lì, beh, in qualche modo, meno male che c'è, se no non c'era la salvezza, no? Questa cosa bellissima della salvezza, no? La caduta è il preambolo. Ma la caduta in sé è una dottrina enorme. E il fatto che la Bibbia dedica pochi capitoli espliciti alla caduta ci può illudere, ingannare che sia meno importante di altre dottrine. Quando in particolare parliamo poi di equilibrio della fede, che è l'argomento che stiamo cercando di trattare in questi 2 giorni, in qualche modo quello che vogliamo evitare, e avete visto il film ieri sera, infatti non è caduto, no? Quello che si vuole evitare è la caduta. Però la scrittura dice che siamo già caduti. Quindi come si fa a non cadere in uno stato caduto? È possibile non cadere in uno stato caduto? Quali sono dunque le nostre aspettative? Quindi adesso vedremo la Missio Dei in questa ottica. Quindi la Missio Dei compromessa, la Missio Dei dopo la caduta. Che cosa è cambiato da quello che abbiamo visto ieri? In particolare della creazione, i quattro elementi della creazione divina, quello che Dio voleva fare nel mondo che era? Portare luce, contenuto, forma e bellezza e piacere. Come cambia questo dopo la caduta? Quanto cambia e di che cosa? Che cosa rimane della creazione e dell'intento originale di Dio? Quanti degli scopi originari di Dio quindi rimangono attivi? E vorrei trattare 2 brani questa mattina. Quindi, ecco, questa è un'immagine, vabbè, si vede più o meno come le stelle di Stefano, di un pianeta, ieri era bello, era colorato, eccetera, qui adesso bellissimo, sullo schermo, tutto sembra guerra stellare o qualcosa, sta scoppiando questo pianeta imbruttito, quindi il pianeta compromesso dalla caduta. E ci sono alcuni brani espliciti, uno forse quello più esplicito nel Nuovo Testamento che gestisce la dottrina della caduta è Romani 8, quindi lo leggiamo adesso un attimo insieme. E vediamo che cosa dice Paolo. E tra l'altro Romani 8 è il capitolo dove troviamo Romani 8, 28, che tutte le cose coprono il bene secondo i disegni. Quindi Paolo sta parlando di questo che abbiamo visto ieri, cosa significano i disegni benevoli di Dio, eccetera, sullo sfondo della caduta. È lì che Paolo sta dicendo queste cose. Quindi leggiamo Romani 8 dal versetto 18. E dice così: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente, quindi c'è un tempo presente caratterizzato da sofferenze, non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata nel futuro a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità. non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. E qui probabilmente sta parlando proprio dell'uomo, che dominava sulla creazione. La volontà dell'uomo in Genesi 3 è stata di peccare e quindi di introdurre il male nel mondo, e la creazione viene sottoposta alla volontà insieme alla libera scelta dell'uomo. Quindi a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Quindi la creazione adesso è nella schiavitù della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, e non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del corpo, perché siamo stati salvati in speranza. Quindi qui, se semplicemente prendete una matita e andate a colorare cosa dice il testo sulla creazione, dice diverse cose. La prima cosa che dice della creazione è che la creazione è in uno stato di attesa. La creazione è come se non so, sul tuo iPod metti la musica, sta suonando la musica, poi ti squilla il telefono con una brutta notizia e la tua musica va in pausa. La bella musica va in attesa, perché sta succedendo qualche altra cosa. E questo è quello che dice il testo. La creazione è in pausa, è in attesa. Non è quello che dovrebbe essere, sta aspettando qualche cosa prima di ripartire. Poi dice Romani 8 che la creazione è sottomessa alla caduta. Quindi c'è una caduta del peccato dell'uomo, e tutta la creazione, con tutto quello che abbiamo visto ieri, inclusa la cultura, è sottomessa, è messa sotto questa condizione di caduta dallo stato originale, caduta dalla missio Dei originale. Poi dice che la creazione è schiava della corruzione. Quindi c'è una ruggine che sta corrompendo la creazione, e la creazione non può uscire fuori da questa schiavitù. È incatenata, quindi c'è una ruggine, una corruzione che sta portando avanti i suoi effetti malefici in tutto il bello che abbiamo visto ieri. Dice che la creazione non è libera. È schiava, quindi non è libera di essere quello che potrebbe essere o quello che Dio voleva che fosse, non è libera. È invece in uno stato di gemere e sofferenza. Quindi la creazione geme, è in sofferenza ed è in doglie di parto. E le doglie di parto sono il momento, chi di voi donne ha partorito, chi di noi mariti ha assistito ai parti in modo vicario, si vede, le doglie di parto sono terrificanti, perché non c'è niente, non c'è la vita, c'è soltanto la sofferenza, una sofferenza in speranza che poi nascerà il bambino. Ma il momento delle doglie, nessuna donna lo raccomanderebbe a nessuno come un bel momento. Poi dopo, qualcuno sì, ok. Ed è interessante che qui Paolo usa proprio le doglie di parto, perché tra l'altro uno degli effetti immediati della caduta, della sofferenza specifica per la donna, è stata: tu partorirai con dolore. Okay? Allora, quindi qui vediamo in questo testo che la missio Dei è compromessa. Quello che abbiamo visto ieri è compromesso. C'è qualche cosa che non va. È vero che la speranza e la gloria futura aggiusterà le cose, ma al momento la gloria del creato è compromessa. Ripensiamo le quattro cose che abbiamo visto ieri. Ci deve essere luce, e invece che cosa c'è? Il mondo è buio. Nel mondo non c'è la luce che ci dovrebbe essere. Nel mondo che caduto non si riescono a vedere le cose come stanno veramente, perché la luce e le tenebre si mischiano, non si vedono bene le differenze, come diceva C.S. Lewis, che ha citato Milena ieri nelle Lettere di Berlicche, in un altro libro, lui parla che noi viviamo nella terra delle ombre, dove non c'è la chiarezza della luce e delle tenebre, è tutto ombra. È quella buia notte dove tutti i gatti sembrano grigi. E non si distingue chiaramente perché la luce che ci doveva essere non c'è, né ci sono le precondizioni della vita, che abbiamo visto un'altra cosa, la luce era precondizione della vita. Nel nostro mondo caduto ci sono le precondizioni per la morte, che è stato anch'esso uno dei primi, delle prime conseguenze dirette del peccato. Voi per certo non morirete, no, invece lì la morte entra nel mondo. Quindi il mondo non è luminoso come Dio voleva, il mondo è buio con la caduta. Il mondo non è pieno come Dio vorrebbe, perché a causa della caduta il mondo soffre ed è troppo vuoto delle cose che ci dovrebbero essere, è troppo pieno delle cose che non ci dovrebbero essere. Quindi c'è un doppio effetto qui. Dio voleva un mondo pieno di cose belle, di cose vive, di cose che si moltiplicavano, e nella caduta ci sono troppe poche di quelle. C'è poca cultura buona e c'è troppo della cultura cattiva, c'è troppo di ciò che non dovrebbe esserci. Il mondo che Dio voleva formato, che voleva ordinato, che voleva separato, che voleva ben organizzato, il mondo invece con la caduta rientra una capacità di essere informe. La normale anormalità è quello che noi sperimentiamo. Quindi sperimentiamo il caos, sperimentiamo la mancanza di ordine nel tempo, la mancanza di ordine nello spazio. Il mondo non è più infine piacevole. La quarta cosa, il mondo buono, piacevole, molto buono, con la caduta il mondo non è piacevole come dovrebbe essere. Quindi viviamo in una condizione dove la luce che ci dovrebbe essere non c'è, il pieno che ci dovrebbe essere non c'è, la forma che ci dovrebbe essere non c'è e il piacere che ci dovrebbe essere non c'è. Questo riguarda sia il mondo naturale, quindi il creato stesso, quindi gli oceani, le montagne, la sfera biologica, eccetera, eccetera, i terremoti, come noi viviamo, c'è un gemito, c'è un travaglio, la terra non fa quello che dovrebbe fare, ma riguarda anche il mondo culturale, riguarda anche quella missio Dei che Dio in qualche modo ha predisposto per continuare e continuare a prendere rami e fare foglie, e a fare letti, a fare castelli, a fare architettura, a fare arte, a fare tutto quello che Dio voleva si creasse attraverso l'uomo, con la cultura. A causa della caduta, anche la cultura è in travaglio, anche la cultura è schiava, anche la cultura umana geme in attesa. Perché? Perché vediamo il bene che si mischia al male. Con la musica buona e bella c'è la musica che incita al razzismo. Con l'architettura splendida e utile c'è la cementificazione selvaggia. Insieme alla filosofia che comprende e che arricchisce, c'è la filosofia che si perde e che fa perdere. Insieme all'educazione che fa fiorire giovani esseri umani per essere quello che un essere umano dovrebbe essere, mazza che giro di verbi che ho fatto, c'è anche l'educazione che trasforma piccoli bambini in mostri autocompiacenti e indottrinati. Insieme alla politica buona che pone delle giuste regole di convivenza e valore di comunità, c'è una politica dedita alla coltivazione del potere e dell'avarizia. La cultura è intaccata dalla caduta. Quindi quali sono le nostre aspettative in termini della vita che dovremmo sperimentare? Se noi viviamo in un mondo caduto, quali sono le nostre aspettative di vita? E questo in qualche modo tocca anche quello che abbiamo visto ieri mattina sulla provvidenza di Dio, sull'opera di Dio nella tua vita, su cosa ti puoi aspettare domani mattina. E perché è vero che da un lato Dio interviene, abbiamo cercato di capire come Dio interviene, però non possiamo negare lo stato, se mi perdonate il parolone filosofico, ontologico nel quale ci troviamo. Ontologia è semplicemente lo studio della realtà, la realtà in cui siamo. La realtà in cui siamo, se posso fare una piccola analogia, è la nostra barchetta della vita è in un mare in tempesta. È un mare in tempesta, perché il mondo caduto è un mare in tempesta, dove c'è tenebre, c'è caos, c'è confusione, non c'è ordine, ci sono tante cose brutte che si mischiano alle belle, non riusciamo neanche a distinguere l'una dall'altra, succedono cose che non dovrebbero succedere, cioè è un mare in tempesta. Quali sono allora le nostre aspettative cristiane se la vita normale intorno a noi caduta è un mare in tempesta? E qui parlavamo con Silvana qualche giorno fa, proprio, ecco, abbiamo parlato molto io e lei di questi studi prima di farli, l'ho prima sperimentati con lei, lei ha detto sì, ok, va bene, guarda che rischi, però forse ad Asti lo puoi dire questo. Però parlavamo proprio di questa metafora della tempesta e come ci poniamo come cristiani quando in effetti siamo in un mondo in tempesta, quando viviamo ad Amatrice e ci crolla la casa, anche a noi. E ci muore un caro anche a noi, ed è una tempesta. Come ci poniamo in un mondo caduto? E io penso sono almeno tre possibili reazioni. La prima è quella di dire, vabbè, allora il mondo è un mare in tempesta, ma io ho Gesù nella barca. E cosa fa Gesù nella barca? Calma la tempesta. Almeno i 100 metri quadri intorno alla barca mia, signore. Poi che c'è la guerra in Siria, che c'è la fame in Africa, che c'è l'apartheid, che ci sono tutte queste altre cose, eccetera. Signore, vabbè, insomma, abbi misericordia. Però, gentilmente, i miei 100 metri quadri, no, Gesù calma la tempesta. E quando Gesù non calma i nostri 100 metri quadri, Silvana ha detto una cosa molto interessante che riferisco. Qual era la reazione dei discepoli nella barca quando Gesù non calma la tempesta? Perché hanno passato ore a remare, a prendere acqua in faccia e avere paura di morire nella normalità della tempesta. E qual era la loro reazione verso Gesù? Non solo che fai dormi, ma cosa hanno detto? Non ti curi di noi. Quando Gesù non calma i 100 metri quadri intorno alla nostra barchetta, noi dubitiamo dell'amore di Dio. E tu non ti curi di me. E tu mi hai fatto crollare la casa. E tu non mi hai mandato via il tumore. E tu non mi hai fatto vincere il concorso. E non mi hai fatto trovare il tappo del pennello, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è un primo atteggiamento che si può avere. Allora, sì, vabbè, il mondo è in tempesta, va bene, però io ho Gesù, quindi io pretendo la calma intorno a me. E è vero che Gesù, nella storia che abbiamo visto nella narrativa, in effetti ha calmato la tempesta. E quindi Gesù può calmare i 100 metri quadri intorno a noi. Però aspettarci questo come la condizione normale, quotidiana, costante, come la normativa, io penso che dobbiamo ripensare a questo atteggiamento di vita cristiana. Quindi, primo atteggiamento, sì, il mondo è caduto, mare in tempesta, Gesù calma. Siamo. Il secondo atteggiamento, invece, è il mondo è un mare in tempesta, sai che io cerco di fuggire dal mare in tempesta. Quindi cerco di portare la mia barca nella baia dove il vento non soffia, o se proprio è necessario esco proprio dalla barca, la spiaggio e me ne vado in un monastero. E molto della vita monastica, molto della vita ascetica anche, e c'è una bellissima tradizione nel cristianesimo di vita monastica, ascetica positiva, ma c'è un elemento in questo di fuga dal mondo caduto. Ma quante volte l'abbiamo forse ognuno di noi desiderato? No? Siete in una situazione particolarmente difficile che non va via e non c'è speranza, la tempesta è proprio brutta, 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 no? Diciamo se soltanto, no? Noi ogni anno quando andiamo in vacanza, i figli ormai lo sanno, andiamo in vacanza quando possiamo da qualche parte e dovunque andiamo di solito sono posti vacanza, quindi sono posti finti, no? Che insomma, sembra che non ci vive nessuno, sono tutti belli, no? E andiamo lì, diciamo, ah, dobbiamo comprare una casetta qui, no? Dobbiamo vendere tutto, venire a vivere qui, no? Quindi questo desiderio di una vacanza perenne, con una casetta che affaccia sul mare, no? Non c'è altro, no? Tu mangi le cozze dalla mattina alla sera, no? E no, no, non c'è il traffico, non c'è neanche internet, no? No, non c'è proprio niente, no? E questo desiderio di fuggire dalla tempesta, un po' come i tre discepoli con Gesù sul monte della trasfigurazione, no? No, oh, Signore, bello, qua mettiamo le tende, no? Che qui si sta bene. Quindi altro atteggiamento, mondo caduto, là vogliamo fuggire. Terzo atteggiamento che ritengo invece sia quello forse più maturo, è di riconoscere che il mare in tempesta è la normalità e che noi dobbiamo navigare nei mari in tempesta, che viviamo in un mondo caduto come tutti gli altri. che è vero, come dicevamo con Gianni ieri, che piove sui giusti e sugli ingiusti, ma grandina anche sui giusti e sugli ingiusti. Quindi le nostre aspettative di vivere nel mondo caduto, lo stato caduto delle cose ora è terribile per il creato del quale facciamo parte. Questo stato riguarda senza distinzione anche i figli di Dio, perché il testo dice che i figli di Dio gemono insieme a tutto il creato. Quindi la mia e la tua condizione deve essere una condizione di gemito. E in effetti, se voi leggete molti dei salmi, molti dei canti del popolo di Israele, molti dei salmi erano canti di lamento. E noi cantiamo poco canti di lamento, non so se nella vostra raccolta sempre più lunga, ogni volta che vengo c'è numero 944, no? E 2 o 3 anni fa erano arrivati a 600, no? Ogni volta che vengo sono sempre... E sarebbe interessante per i musicisti andare a vedere quanti canti di lamento avete, quanti canti proprio di gemito. Che non hanno necessariamente un lieto fine, che sono semplicemente gemito, punto. Questa è la condizione umana. Signore, non capisco, sto male e te lo voglio dire. Ecco, l'ho detto. Amen. Questo è il filo sul quale dobbiamo camminare in equilibrio. La nostra teologia deve informare le nostre aspettative. Fatte eccezioni di miracoli e di interventi particolari di Dio, in questa dimensione della caduta la tua e la mia vita sarà normalmente caratterizzata dal gemere. Succedono cose e non abbiamo luce sufficiente per capire, quindi camminiamo nella penombra e in confusione. La luce che dà la vita non vince la morte e ci accompagna essa ovunque. Sperimentiamo il vuoto. La terra non produce le varietà incredibili che si moltiplicano, i nostri mari non brulicano se non di bottiglie di plastica e i cieli sono tersi e privi di uccelli. Abbiamo fame, le società vanno in crisi economica, siamo annoiati dalla monotonia, non c'è l'avventura e il gusto di vita, le nostre relazioni sono superficiali e anche se ce la mettiamo tutte rimangono conflittuali. Il caos ci accompagna, non c'è ordine, le cose succedono senza senso, le cause non generano gli effetti che dovrebbero e gli effetti vissuti non hanno alcun collegamento con le cause. Il buono e il piacere è una vanità passeggera, piuttosto che la costituente normale della nostra esperienza. E quindi noi gemiamo. Gemiamo aspettando l'adozione di figli, la redenzione del nostro corpo, essendo salvati in speranza. Fratelli e sorelle, facciamocene una ragione. Non è un bel messaggio. Ma è così. È così. Vorrei concludere con un salmo. Salmo 73, trovato nella vostra Bibbia. E lo leggiamo un attimo. Più che un salmo di lode, questa è quasi una confessione. Ho intitolato questo salmo il Dio dormiente. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Mo. Boh, quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano, ben nutrito, non sono tribolati come gli altri immortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia le adorna come una collana, la violenza le avvolge come un manto, gli occhi escono fuori dalle orbite per il grasso, dal loro cuore traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano, malvagiamente progettano ad opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo addirittura si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente. E dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, e si accrescono le loro ricchezze. Mo. Invano. Dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani dell'innocenza, perché io sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò con loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Finché non sono entrato nel santuario di Dio, ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come viene in un sogno quando uno si sveglia. Così, Signore, tu, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato, senza intelligenza, ero di fronte a te come una bestia, ma pure resto sempre con te. Tu mi hai preso per la man destra, mi guiderai col tuo consiglio, poi mi accoglierai nella gloria. Chi io in cielo fuori di te, sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno. Dio la rocca del mio cuore, la mia parte in eredità in eterno. Perché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio, e ho fatto del Signore mio Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Nel Salmo 73 il salmista esordisce, esordisce con un'esperienza che lui ha quasi perso l'equilibrio della fede. Qui abbiamo la storia di un uomo che dice: io stavo camminando sul filo della fede e quasi sono caduto, poco mancò che i miei piedi non scivolassero, sono caduto tra le torri gemelle della mia fede. Perché? Perché la teologia non si allinea con l'esperienza. La teologia del salmista è riassunto nel versetto 1. Cosa dice? Certo, certezza, Dio è buono verso chi? Cosa dice il testo? Verso Israele e tutti i puri di cuore. Abbiamo qui una chiara affermazione teologica di causa e effetto. Dio è buono, verso chi sarà buono Dio? Verso Israele, il popolo di Dio, e i puri di cuore. Chiarissimo, lineare, ci sta, è logico. Se tu sei buono, se sei puro di cuore e appartieni al popolo di Dio, il Dio buono sarà buono verso di te. E poi il salmista toglie la testa dal suo libro di teologia, guarda la realtà intorno a sé e dice: moh, oh oh, qui i conti non tornano. Qui la teologia non corrisponde ai fatti. Perché? Perché l'empio va bene. E lui qui, quando osserva questa discrepanza, le parole che usa nel Salmo sono molto forti. Lui cerca di comprendere questo, ma la cosa è molto difficile. Quindi noi lo immaginiamo che sta lì nel letto, che si gira e tutte le persone alle quali sta pensando hanno dei nomi, hanno dei volti. E forse anche tu pensa a qualcuno, a qualche empio che conosce, qualche collega di lavoro, il vicino di casa, che ne so, qualche familiare, che è proprio empio. Ok, ok. Anche la nostra, sì, anche personaggi pubblici che conosciamo, empi, eppure, ma hanno gli occhi che gli escono le orbite di grasso, il popolo beve la loro fonte. A volte sembra che per esempio, i nostri colleghi di lavoro, più sono fetosi, espressione napoletana, più sono fetenti o più sono popolari. No, tutti bevono la loro fonte. E tu magari sei bravo, sei pio, sei gentile, rispettoso, fai il tuo dovere, eh? A te non ti si fila nessuno, anzi ti criticano, no? Questa cosa però è ardua. Io ci ho pensato, dice, ma è molto difficile. E il cuore del salmista, dice, il cuore diventa acerbo. Quindi c'è una condizione di un cuore amareggiato, non solo verso la vita, ma anche un pochino verso Dio. Si sente trafitto internamente. C'è proprio una spada che gli entra nella psiche, perché questa cosa non va. Diventa insensato, senza intendimento, come una bestia davanti a Dio, si definisce. E arriva, in questo caso, a dubitare della provvidenza di Dio. Cioè, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Forse Dio l'ambiente lavorativo mio non l'ha visto. Perché qui le cose, se tu sei buono verso Israele e pure di cuore, forse sto pezzettino qui, non so, ti è mancato. Devi aggiustare le cose. Quindi la convinzione teologica non corrisponde alla realtà. Dio buono verso i puri, ma i malvagi sembrano i beneficiari della bontà. Loro hanno quello che noi ci aspettiamo. in termini di provvidenza. Loro prosperano, loro non hanno dolori nella morte, il corpo è sano, non hanno tribolazioni, gli occhi escono al grasso, la gente si volge alla loro parte. I puri invece, che dovrebbero beneficiare della bontà di Dio, che è il salmista, dice, io invece sono colpito tutto il giorno. Cioè tutto quello di negativo che succede a me, o tutte le sfortune della vita, tutte io. Questo sta dicendo un salmista, no? Sono castigato, dice. Cioè come se io venissi punito per delle cose che... Ma loro devono essere puniti, non io. Io sono giusto, io ho lavato le mie mani nell'innocenza. Perché sono castigato io e loro no? Non avete mai sentito questa cosa? Non dico del cuore. Questo paragone. Ah! Paragonarci agli altri. Lo facciamo continuamente, paragoniamo le nostre circostanze a quelle degli altri. E qui è quello che il salmista fa, questo paragone. E questo gli sta facendo perdere la fede. Quasi cade. Finché non tende un po' meglio il suo filo. Non aiuta la sofferenza a andar via, perché la situazione rimane bruttissima, però il filo un po' teso un po' meglio gli aiuta a non perdere. E qual è il filo teso meglio? Il filo teso è la consapevolezza che il salmista ha che Dio dorme. Versetto 20 dice, quando ti risveglierai? Quindi cosa sta dicendo indirettamente? Che in questa condizione Dio dorme. Dio non sta intervenendo. Dio non è presente nel senso di fare qualche cosa. Certo, lo sa, però Dio dorme. E quando si risveglia poi cambia tutto, no? È la loro fine, rovina, distruzione, consumo, terrore, disprezzo, finalmente giustizia è fatta. Però la condizione del presente è un Dio che dorme. Questa realtà in qualche modo il salmista ci fa comprendere, è il sogno, è un sogno di Dio, ma ci sarà un risveglio. Nel sogno, quando Dio dorme, la provvidenza non quadra. Nel sogno noi siamo smarriti, ma dobbiamo sapere che è un sogno. E questo ci aiuta a camminare in fede e a non cadere. E che dobbiamo sapere che il sogno un giorno darà modo al risveglio, alla vera realtà. E così il Salmo conclude dicendo, ecco, quando sono entrato nel tuo santuario, ecco che le cose sono di versetto 17, entrando nel santuario di Dio vengono delle nuove considerazioni, il filo s'aggiusta. Il santuario, nel caso suo, di Asaf, era proprio uno spazio sacro, anche architettonicamente, era quel tempio di cui parlava Stefano questa mattina, forse non proprio quello, ma un altro. Comunque era un tempio, era un luogo sacro dove anche l'architettura ti portava a riflettere sulle cose di Dio e a sentire la presenza di Dio. E se posso dire una piccola nota personale, noi non siamo molto bravi con gli spazi sacri, no? Noi pensiamo che le nostre sale debbano essere funzionali, e più sono brutte meglio è. E io invece trovo che lo spazio sacro, quindi l'architettura, l'arte, di cui l'Italia è il bacino dell'umanità di architettura ispirata al sacro, penso dovremmo anche riconsiderare questa nostra dimensione di fede, di avere degli spazi sacri che sembrano spazi sacri dedicati a Dio. Allora lui entra in questo spazio sacro e cosa trova nel santuario? Cosa trova nel tempio? Lì lui trova i sacrifici, trova il luogo santissimo, trova l'arca del patto. Noi cosa facciamo? Entriamo nello spazio sacro, troviamo una croce, troviamo la sofferenza, troviamo una tomba che promette un corpo redento e una nuova creazione, dove le cose di prima non ci saranno più. Ecco cosa troviamo. Troviamo che dopo la creazione, dopo la caduta, c'è una salvezza e c'è una redenzione finale. E con questo concludo. J.R.R. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, oltre a scrivere grandi racconti, era anche un professore di Oxford e tra l'altro insegnava letteratura e in particolare lui era specialista sulle le fiabe. Si era specializzato nel cercare di capire la struttura E cosa ci dicevano le fiabe della realtà e dell'essere umano? E in un suo insegnamento, Tolkien ha insegnato che tutte le fiabe del mondo hanno una matrice comune, che lui chiamava la eucatastrofe. E qui chiaramente, ops, adesso faccio della citazione un attimo. Comunque, sotto intanto vedete gli Hobbit alla fine del Signore degli Anelli. La eucatastrofe, la parola eu significa buona, e catastrofe sappiamo cosa significa. Tutte le fiabe hanno in comune il fatto di una catastrofe che poi all'improvviso diventa buona. Succede qualcosa di inaspettato e questa catastrofe diventa una cosa buona. No, allora il Signore degli Anelli, chiaramente, tutta la saga, una catastrofe dopo l'altra, no? E poi però alla fine succedono cose imprevedibili e la catastrofe diventa buona e le cose si aggiustano. E così tutte le fiabe. Cappuccetto Rosso, no? Sembra una catastrofe perché il lupo e invece poi succede una cosa buona, imprevista, è la cosa. Biancaneve, no? E lei è quella che si sveglia col bacio? Biancaneve, cosa ter catas, mangia la mela, s'addormenta, sonno perenne, dentro il castello, circondato dai rovi. E poi succede una cosa imprevedibile, sto principe scemo, no, che va dentro il castello, taglia le cose, come faceva a sapere che era lì, che era il castello, la trova, poi la vede, cosa pensa? Ah, la devo baciare, boh, chi gliel'ha detto? La bacia, guarda caso, era proprio quella la cosa, la bacia, si risveglia e la cosa diventa una fiaba meravigliosa. Era Biancaneve, sì. Ecco. Ecco. Cercare Nemo, qui vado sul sicuro. Catastrofe, si perde Nemo, no? E il papà insieme con Dory, no? Tutta una serie di peripezie e alla fine la catastrofe diventa buona. Nemo viene trovato. Questa l'ho azzeccata, giusto? Sì, non l'ho mischiato con la sirenetta. No, questa ora, quello che Tolkien diceva, tutte le fiabe del mondo hanno questa matrice che è la stessa matrice del cristianesimo. La storia del cristianesimo è una eucatastrofe. Ma facciamo attenzione, lui non diceva che il cristianesimo scimmiotta le fiabe. Lui diceva il contrario, tutte le fiabe del mondo sono un cartello indicatore che punta alla vera storia, alla vera fiaba, della vera grande catastrofe dell'umanità e della vera nuova cosa buona che succederà, che nel nostro caso è la redenzione e il regno di Cristo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E quindi tutte le fiabe puntano alla vera storia di Cristo. E lui diceva a proposito della realtà nella quale viveva, cioè noi adesso siamo nella catastrofe, ma sappiamo che il principe verrà a baciare Biancaneve. Lui diceva, sono un cristiano, quindi non mi aspetto che la storia sia altro che una lunga sconfitta, anche se contiene alcuni esempi o piccoli assaggi di vittoria finale. Lui sa anche diceva cose simili, no? Dice, noi adesso viviamo nella terra delle ombre, poi verrà qualcosa, poi finalmente vedremo, sta avvenendo la fine. E quindi è qui che la speranza cristiana è quella che ci regge sul filo. La speranza cristiana è quella che tende il filo della fede sulla quale noi camminiamo. Questa è la storia del salmista. Questo è quello anche che dice Romani 8, no? Che c'è una speranza, c'è un qualche cosa. La catastrofe nella quale viviamo e che dobbiamo aspettarci, tempesta e catastrofe. Però questo un domani finirà. Ricordate cosa dice Paolo? Tre cose durano. Fede, amore, speranza. La fede che è quel filo teso bene sul quale possiamo camminare e stare in equilibrio. La speranza che è quell'ancora al di là, dall'altra parte del filo che sta reggendo e che noi sappiamo che la nostra condizione attuale non è quella permanente, che un giorno Dio si risveglierà e c'è una speranza che ci aiuta a camminare con fede. E l'amore, che è più grande di ogni cosa, che è quella che ci aiuta a sapere cosa fare e chi essere quando tutto il resto è confuso. Possiamo amare, questo lo sappiamo fare. Che Dio ci benedica, che sigilli questo messaggio nei nostri cuori.